Prima di tutto ringraziamenti che stavolta non sono rituali ma molto sentiti, come abbiamo già avuto modo di dire in più occasioni, per questa occasione particolare, estremamente piacevole, oltre ad essere densa di stimoli, di rinvii e a rispondere in qualche misura a quello che credo essere il futuro delle scienze, non direi neanche specificatamente umane, ma delle scienze in generale, ovvero sia l'incontro, diciamo confronto per non dire scontro, anche se potrebbe anche darsi, tra discipline che sono vicine ma che tendono a ignorarsi bellamente, spesso e volentieri. E per questo io comincio col chiedere più o meno scusa ai colleghi perché, essendo un sociologo dilettante, anzi scusate, un filosofo dilettante, lapsus, anche qui, ma essendo un filosofo dilettante farò utilizzo di autori e pensieri in modo probabilmente molto poco sistematico, anche perché tendo in qualche misura a concentrarmi su quelle che sono le conseguenze di questi pensieri, quello che va a finire in qualche modo nel paradigma, nel modo di pensare dell'uomo, nel costruire i quadri di rappresentazione con i quali si comprende la realtà e le si dà una forma. E da questo punto di vista credo che la filosofia effettivamente abbia grossi contributi, sia in positivo che in negativo, se vogliamo dir così, rispetto a ciò che oggi ci accoglie e nel quale noi ci muoviamo. Perché di fatto, a mio parere, ci stiamo muovendo in una fase di transizione paradigmatica piuttosto pronunciata, della quale tuttavia sembriamo non avere grande coscienza. E questo avviene in una circostanza unica, tanto per specificare il motivo per cui ne parlo in riferimento all'oggetto dell'intervento, ovvero sia nel momento in cui abbiamo conquistato un potere di distruggere il mondo prima inesistente. Quindi tutti coloro che in modo più o meno apologetico ci dicono ma comunque anche se c'è crisi l'uomo ne è sempre venuto fuori, non sembrano accorgersi che ci si trova di fronte a una situazione del tutto inedita, sia per quanto riguarda la massa di esseri umani che affolla il pianeta, sia per le capacità che questa massa di esseri umani ha e che prima non aveva, che questo è più o meno anche ciò che dice Searle nel suo ultimo piccolo librino, Tempo di crisi, recentemente uscito. Quindi dobbiamo senz'altro mettere a punto dei nuovi strumenti di comprensione del mondo. E il problema è che questi strumenti in qualche misura ci sarebbero anche, solo che il fatto che le discipline non si parlino in qualche modo agisce come efficace deterrente per poter inferire comportamenti, critiche, possibilità di passaggi in avanti. E questo diciamo che è una delle caratteristiche della modernità, perlomeno come descritta da Dumont quando descrive la configurazione individualista moderna, dice che uno dei tratti architettonici, come sostiene, è la separazione radicale delle discipline in piani omogenei. Quindi di fatto noi abbiamo un sapere che, riprendendo Morin, tende a diventare cieco, tende a diventare perfino stupido, se vogliamo usare dei termini forti, perché non integra mai nelle sue procedure i risultati che vengono presi, vengono scoperti, che vengono proposti in altri settori disciplinari, come se non parlassimo continuamente di oggetti abbastanza comuni, dell'uomo, del mondo, della materia, delle varie cose che vi accadono. E questo effettivamente è peculiare per certi versi. Allora, se effettivamente siamo di fronte a una transizione paradigmatica, dobbiamo anche interrogarci su quali sono i pregi o i difetti del paradigma che stiamo lasciandoci alle spalle, verso dove stiamo andando. E qui comincerò appunto a chiamare in causa un grande filosofo, perché sulla scia di Damasio, che è stato menzionato più volte ieri, credo che Cartesio abbia giocato un ruolo centrale nel costruirsi della prospettiva moderna, in particolare per quanto riguarda la famosa distinzione fra le res cogitans e res extensa, alla quale secondo me si può riportare addirittura all'inizio del problema ambientale, anche se parliamo effettivamente sull'onda di processi estremamente lunghi, ma da quanto vedo, aggirandomi a tentoni per la cultura europea, perché in effetti si tratta di un campo talmente ampio che non si può pensare di averne più che un'idea, perlomeno per la gran parte degli aspetti, il nostro problema di allontanamento dalla materia e dall'ambiente viene in quel momento perfettamente formulato e messo in luce. Si tratta di un tema che da un punto di vista immaginale secondo me portiamo sin dall'inizio, nel senso che la cultura occidentale ha un problema con la materia quasi da sempre, e da questo punto di vista credo che Bachelard sia già un primo indice del superamento del paradigma di cui parlavo prima, e che questo suo avventurarsi nell'immaginazione materiale possa essere una delle ragioni per le quali, come dicevo ieri con Carlo Vinti, c'è stata questa peculiare assenza di interesse per 20 anni, che è uno degli stigmi o dei segni, secondo me, che ci permettono oggi di individuare degli autori interessanti ai nostri fini. Cioè, tutti gli autori che hanno conosciuto un'eclisse durante la fase d'oro della modernità oggi tornano, e qui ovviamente menziono Simmel, del quale, come dire, cerco d'essere specialista, pur non amando molto gli specialismi, ma comunque in qualche modo dobbiamo anche cercare di riconoscerci nell'Accademia. Quindi Simmel è esattamente stato oggetto di una tale evacuazione. Dal momento della morte fino agli anni 70 tutti hanno rubato a man bassa dalle sue pubblicazioni senza mai saldare i conti. E Simmel aveva anche detto, dice, io la mia eredità, tanto per rimanere anche un po' nel tema dell'eredità che ci chiama qui oggi, sarà come moneta sonante che verrà spesa senza dover dire da dove viene. Ed è puntualmente accaduto. Se volessimo fare un po' l'esercizio di ieri di trovare i simmeliani nascosti o mascherati, ne troveremmo a dozzine. E quindi il ritorno di questi autori oggi segnala in larga misura il tramonto di una struttura culturale, di una ideologia, potrei dire, il tramonto di una possibilità di interdizione, perché di fatto la cultura, per come la conosciamo recentemente, si è mossa spesso e volentieri in negando. Diceva ieri il nostro collega a proposito della fisica che non riesce a trovare nessuno che prenda in carico delle teorie fisiche perché la fisica fa finta che non esistano, e non è la sola, quindi, il che già ci dimostra che questi grossi steccati e queste barriere fra scienze dure e scienze sociali o umane sono comunque anch'essi frutto di un discorso, ma raramente poi dati nella prassi. E allora dicevamo, questa configurazione moderna che in qualche modo ha tenuto alla larga, ha escluso, ha soffocato tutte le voci che non avevano a che fare con essa, si costruisce in larga misura a partire da una serie di passaggi cruciali, ed uno di questi è effettivamente Cartesio. Perché Cartesio appunto sancisce questa radicale distinzione tra ciò che è pensiero, tra ciò che è attività razionale, come verrà poi precisandosi, e materia, dando l'illusione all'uomo, un uomo che voleva questa illusione perché, scusatemi, la materia comporta dei limiti, come vedremo fra poco, quindi è qualcosa che la modernità poi soprattutto non vedrà di buon occhio, ma ad ogni modo quest'uomo si comincia a immaginare separato dal mondo, separato dalla materia, la quale diventa oggetto di misurazione, non altro. Se priva di qualità, assolutamente omogenea nel suo distendersi, una materia della quale con la quale non si può avere nessun altro tipo di atteggiamento se non l'atteggiamento strumentale. E quindi, prima di tutto, questo grande problema della separazione. Ma non solo, dal cartesianesimo deriva anche questo elemento forte di autorappresentazione e rappresentazione antropologica dell'uomo come essere razionale. Ci sono tanti motivi per cui l'uomo tende ad essere razionale, fra poco ne accennerò qualcuno, ma si tratta di temi estremamente engageant, diciamo, quindi che meriterebbero degli exposé a sé. Diciamo per il momento però che questa attenzione per la razionalità si sposa con tutta un'altra serie di processi che nel frattempo hanno luogo, quindi la rivoluzione scientifica che comincia in quel periodo, il declino di tante altre forme culturali, la nascita appunto dell'illuminismo, eccetera, eccetera, per far sì poi, con la comparsa dell'evoluzionismo, di divenire il tratto distintivo assolutamente l'unico tratto distintivo immaginabile in una prospettiva evoluzionista. Quindi l'uomo, nel suo evolversi, non può che diventare sempre più razionale. La sua aspirazione è a liberarsi di tutto ciò che non è razionale. E credo che una rappresentazione plastica di questo discorso sia nella teoria dell'azione di Vilfredo Pareto, che non a caso definisce tutto ciò che non è razionale residuo, dando così un giudizio, diciamo, molto forte su ciò che riteneva delle emozioni, delle passioni, degli istinti, di tutto ciò in qualche misura appunto che subisce questa evacuazione feroce da parte dell'Occidente. Cosa genera questo discorso quindi? Quindi genera una tendenza ad autorappresentarsi come esseri razionali e a dover continuamente fare i conti con le cadute di questa razionalità. Lo stesso Pareto ci parla appunto di azioni non logiche e ci parla di derivazioni che sono delle strategie per trasformare in logico qualcosa che non lo era ab inizio, ab ovo. Insomma, quindi una serie di strategie che ci permettono di pensarci come razionali anche davanti ad una palese mancanza di questa razionalità che tutti evocano. Perché a questo punto è importante invece cambiare registro e passare ad altre discipline? Perché questa alleanza tra cartesianesimo ed evoluzionismo in qualche misura apre ad una potenziale possibilità di smentita del cartesianesimo, nel senso che sappiamo bene che l'evoluzionismo sostiene che ciò che non è utilizzato tende ad atrofizzarsi. Quindi se noi per ipotesi potessimo individuare l'organo delle emozioni, la scoperta della sua progressiva atrofia potrebbe garantirci che effettivamente Cartesio aveva ragione, ha fatto bene. E quindi non è un caso che quello che dice che Cartesio ha sbagliato sia un neurofisiologo, perché Damasio, appunto, forte di una serie di scoperte di cui ora parlerò brevemente, ci può dire: ragazzi, mi dispiace, ma dobbiamo prendere atto che questa affermazione cartesiana è semplicemente un'affermazione, ma non ha un riscontro pratico. Che cosa è successo nel frattempo? Che, per esempio, MacLean, grazie a tutta una nuova strategia, una nuova serie di scoperte tecnologiche e di progressi in medicina, anatomia, eccetera, riesce a descrivere in modo molto esauriente la nostra architettura neurale e cerebrale. E quindi parla del famoso cervello triunico. Cervello triunico che si compone di tre stadi evoluzionistici diversi: il tronco cerebrospinale, che viene sprezzantemente definito rudimentale e rettiliano, perché si occupa soltanto di farci vivere, quindi poverino non possiamo pretendere più di tanto, insomma, no? Ed è lo stadio iniziale. Poi il sistema limbico, che a un certo punto compare circondando questo primo tronco e assicurandoci un primo accesso alle emozioni, quindi il luogo delle emozioni sappiamo qual è a questo punto, sistema limbico, luogo della memoria a lungo termine, dell'umore, delle emozioni, quindi tutta una serie di componenti centrali nella nostra esperienza di vita, perlomeno del nostro essere, e poi in seguito quella di cui siamo tanto orgogliosi, quindi la neocorteccia, il luogo dell'astrazione, del pensiero razionale, delle attività utilitaristiche, del pensiero sul pensiero, insomma tutto ciò che secondo Cartesio appunto ci rende esclusivamente umani. Quindi ecco che tutto un collidere e un coincidere di eventi ci permette effettivamente una conferma o smentita delle tesi cartesiane. E qual è il problema, se vogliamo chiamarlo così, o qual è finalmente il varco in questo muro di gomma che ci circonda? È il fatto che il sistema limbico è ben lungi dall'essere sul punto di atrofizzarsi, ma anzi gode di ottima salute. Anzi, se dovessimo effettivamente individuare una qualche assenza nei momenti del nostro essere, quella che notiamo è l'assenza della parte razionale, ma non quella della parte emotivo-istintuale. Tant'è vero che Goleman ci parla di sequestro emozionale a carico della ghiandola amigdala. E non solo, veniamo informati del fatto che esistono vie regge della visione che prescindono dalla neocorteccia. Noi abbiamo dei collegamenti tra occhio e amigdala, occhio e sistema limbico, molto più veloci che non quelli che passano dalla corteccia. Perché? Perché la corteccia ha tanti pregi ma anche dei difetti, come d'altronde le filosofie orientali e le discipline orientali ben sanno. Quando comincia a prendere conto, a prendere atto di qualcosa, perde tempo, pondera, ragiona, eccetera, eccetera, e se tu devi muoverti rapidamente, probabilmente sei morto. Quindi accade che in certi momenti il cervello prenda, come dire, il sistema limbico prenda il controllo e ci faccia agire. Non so se vi è mai capitato, io mi ricordo un paio di occasioni, soprattutto alla guida, nelle quali ho evitato per miracolo qualcuno senza sapere come avevo fatto. Mi sono trovato dopo col batticuore a mille a interrogarmi su come era accaduto che non avessi investito il signore sulle strisce, evidentemente era stato un momento di sequestro emozionale, perché io francamente non so cosa ho fatto, so solo che di fatto ho evitato la catastrofe, quindi sono molto grato al mio sistema limbico da questo punto di vista. Quindi ecco che il sistema limbico, ben lungi dall'essere sulla via del tramonto, gode di eccellente salute, il che già dovrebbe cominciare in qualche modo a farci preoccupare un pochino. Dovremmo prendere atto del fatto che in tutto questo discorso che ci dipinge così economici, così presenti a noi stessi, attenti, c'è una falla a monte, ovvero sì, appunto, che le emozioni non sono affatto dei residui, ma sono qualcosa di ben più significativo. Ma poi arriva Damasio, che è ancora peggio per certi versi, perché Damasio smonta un altro assioma del cartesianesimo, ovvero sia il fatto che esista il pensiero puro e razionale. Perché finora poteva anche darsi che sì, va bene, le emozioni esistono, però stanno da un'altra parte, intervengono in certi momenti e quindi le teniamo, no, rigorosamente limitate da un'altra parte, che più o meno era ciò che tentava di fare Freud e tenta di fare ancora buona parte della psicologia, direi. Ma Damasio ci dice: signori, mi spiace, manco questo è vero, perché studiando persone con traumi encefalici, in particolare persone che vedono rescisso il contatto tra neocorteccia e sistema limbico, Damasio si accorge che sì, è vero, il QI dei traumatizzati rimane lo stesso, però i traumatizzati stessi, ben lungi dall'essere l'uomo perfetto che avrebbe pensato Cartesiano, hanno delle enormi difficoltà a vivere, sono di fatto disabili, non riescono a prendere decisioni se non dopo terrificanti procedure, lunghi periodi. Perché? Perché, dice Damasio, nei nostri processi mentali, qualsiasi nostro processo mentale è costantemente influenzato anche da un contributo emotivo, da un contributo emozionale, da un contributo che rinvia ad esperienze precedenti, a carattere personale, a gusti dei quali non sappiamo molto oggettivamente, perché appunto non ci siamo mai concentrati su questo aspetto studiando soltanto la parte razionale, quindi abbiamo dei crateri nella nostra comprensione dell'uomo. Ecco quindi che ci troviamo davanti ad una necessità di riconsiderare ciò che abbiamo detto fino ad oggi. Ed ecco quindi che ritengo che autori come Bachelard, come Simmel, come Benjamin, come Durand, come Maffesoli per certi versi oggi, siano autori che annunciano, ora non so se si tratterà di un postmoderno, di un tardo moderno, di qualcos'altro di questo genere, ma sicuramente annunciano un tentativo di superamento di queste ristrettezze concettuali con le quali ci stiamo misurando. Dicevo, ristrettezze concettuali che sono assolutamente presenti e incisive nel nostro agire, vorrei che questo fosse chiaro, perché al momento in cui io ricordo quanto dicevo poco fa a proposito della nostra autorappresentazione come esseri razionali, e scopro che di fatto noi non siamo esseri razionali, sto mettendo in atto quello che in sociologia definiamo un grosso problema, una situazione anomica, nel senso che io pretendo da qualcuno qualcosa che lui non è in grado di darmi, non perché è incapace, perché è essenzialmente impossibilitato ad esserlo, ovvero sia noi proponiamo alle persone, tutte le persone, un modello di autorappresentazione fallato, un modello che richiede loro di essere razionali sempre e comunque nei rapporti con gli altri, nelle relazioni, come diceva giustamente la collega poco fa, e Buber, faccio presente, era un allievo di Simmel, tanto per rimanere un po' nelle interferenze che possiamo mettere a segno in questo campo. La relazione io-tu è qualcosa che non è concepibile solamente sotto un'ottica strumentale, razionale, utilitaristica. È qualcosa che evidentemente richiama alla qualità, o dovrebbe richiamare alla qualità. Il problema è che chiaramente un periodo così lungo di regno di un paradigma che esclude tutto ciò che è umano, perché possiamo parafrasare Robert Kennedy a proposito del PIL, diceva giustamente: il PIL misura una miriade di cose ma non riesce a misurare niente di ciò che ci rende, che rende la vita degna di essere vissuta. Noi siamo una società che ragiona in termini di PIL, quindi direi che abbiamo una serie di problemi che è il caso di cominciare ad affrontare, e per cominciare ad affrontare questi problemi bisogna prendere atto del fatto che gli schemi con i quali stiamo ragionando sono pericolosi, oserei dire. Non solo, ma ci sono tutta un'altra serie di rinvii che potremmo fare, che mi limiterò a citare rapidamente, ma anche da un punto di vista delle diverse dimensioni dell'essere, del nostro essere. La semplice distinzione conscio-inconscio lascia molto a desiderare, nel senso che abbiamo appunto una capacità di risposta che può essere o meno consapevole, chiaramente, ma che comunque è operativa su tutta una serie di registri che vanno dall'emozionale all'immaginale all'istintuale. Sono tutta una serie di spinte alle quali noi reagiamo spesso senza saperlo e che quindi ci rendono manovrabili, strumentalizzabili, eccetera, che però dovrebbero cominciare ad entrare nella consapevolezza diffusa. In qualche misura il lavoro di Gardner sulle intelligenze multiple dice questo: esiste l'intelligenza logico-matematica, ma esiste l'intelligenza interpersonale, esiste l'intelligenza intrapersonale, l'intelligenza spaziale, tutta una serie di modalità di messa in rapporto col mondo che, se opportunamente sviluppate, chiaramente permetterebbero qualcos'altro, non so cosa, ma sicuramente qualcos'altro. È chiaro però, e qui devo segnalare un problema che mi pongo da questo punto di vista, che la nostra cultura queste cose le dice, il problema è che non le fa, e che quindi ci troviamo in una situazione nella quale sembra tutto evidente, tutto già superato, tutto in via di risoluzione, ma la prassi che a questo segue non è all'altezza del discorso. Faccio un esempio: le intelligenze multiple sono un'eccellente idea, ma se a queste manca un supporto culturale, un supporto istituzionale che le renda altrettanto degne della logica matematica, saranno qualcosa che resta nei libri ma non cambieranno mai nulla. Continueremo a comportarci in ossequio a una visione monodimensionale, estremamente povera, dell'essere umano, che premierà regolarmente il QI e tutti coloro che sono in grado di far di conto a memoria e che hanno delle caratteristiche ben precise, che però in effetti, come tra l'altro si dimostra sentendo Goldman, sono caratteristiche che non hanno neanche a che fare con quello che viene contrabbandato come l'ideale del tempo, col successo. Il QI non è predittivo, l'indice Pons che misura l'intelligenza interpersonale sì, al 92% è in grado di dare una buona idea di quello che sarà la capacità di successo del portatore in età giovane. Quindi, come vedete, abbiamo una serie di seri problemi e contraddizioni che bisogna prendere in conto. Ma un altro dei nostri grandi problemi è l'io, ovvero sia la, come dire, in qualche modo il dominio dell'io, il fatto che l'io si presenta come tutto ciò che c'è, che è quello che accade spesso nella nostra visione culturale, lasciando nell'ombra tutto ciò che altrimenti potrebbe essere, o comunque delle letture un po' diverse della questione. Qui anche gli psicologi me ne vorranno se mi avventuro. Però, riprendendo per esempio Caro Tenuto, possiamo intuire delle dimensioni sulle quali finora non ci siamo assolutamente avventurati, ovvero sia il fatto che, appunto, dice Caro Tenuto, l'io non è, pensa di essere il padrone in casa propria, ma di fatto non lo è, perché c'è dell'altro. C'è tutto un continente al quale credo di far riferimento, appunto, attraverso il simbolico, l'immaginale, l'istintuale, tutte le dimensioni con le quali ci stiamo confrontando qui, che non risponde all'io, che non rientra nel campo della coscienza e che in qualche modo l'io vede come minaccioso, per tante ragioni oggettivamente. Qui rinvierò a Neumann, che nella storia delle origini della coscienza dà un quadro estremamente interessante di questo discorso, di cosa potrebbe esserci dietro oggettivamente. Quello che vediamo però di fatto è che quest'io in qualche misura tende ad essere totalizzante laddove ci potrebbe essere d'altro. Si parlava ieri, stavo dicendo con il nostro collega che mi accingo a studiare Simondon, perché anche lì il rinvio al pre-individuale è qualcosa che poi è anche il collettivo di Jung, insomma molti hanno ragionato in questi termini. E devo dire la verità, credo soprattutto per quanto riguarda il processo creativo, il processo d'indagine, questo rinvio al non individuale secondo me è cruciale, perché io credo che, come forse tutti noi avremo sperimentato, nel momento della creazione noi scompariamo. Io spesso mi trovo a scrivere pagine che non so bene di preciso da dove sono saltate fuori, poi sono anche belle, ringraziando Dio, spesso. Però non sono in grado di dire che le ho scritte io, ovvero sia, le ho scritte come agente, ma di fatto cosa accadeva nella mia consapevolezza al momento della scrittura è qualcosa che meriterebbe di essere indagato più a fondo. Ecco quindi che il nostro quadro, che ha preso un po' tanto, cercherò di essere un po' più rapido adesso nelle conclusioni, venendo alla questione dello spazio, ha a che fare però con questo, perché appunto questa situazione che vi ho appena descritto va a collidere con uno spazio che per certi versi è irriducibile, ma che noi non siamo più in grado di concepire. Non siamo più in grado di concepirlo perché appunto lo trattiamo come entità gestibile, come entità sfruttabile, come entità che non ha altro valore che ciò che vi possiamo trovare, quindi attività estrattive, quindi edilizia sfrenata, quindi scarsissima attenzione ai rapporti ecologici di ciò che viene fatto nel territorio, eccetera, eccetera. E questo chiaramente pone un problema che credo invece un approccio che integri in sé le sollecitazioni che stiamo mettendo in campo oggi potrebbe cominciare ad affrontare. Perché? Perché la coscienza dello spazio è una coscienza di sé nello spazio, quindi secondo me ha fortemente a che fare con una capacità di autoascolto e di riconoscimento di sensazioni che sono lì ma che non riusciamo a vedere, che non riusciamo a riconoscere, no? L'essere nello spazio, l'essere spazio è qualcosa che noi rifiutiamo perché tendiamo a immaginarci come virtuali, come astratti, come onnipotenti, spesso e volentieri, perché si tratta di refrain della divinità in un certo senso, no? Pensate solamente all'immagine del cellulare con tutte le griglie illuminose che avvolgono la Terra, il fatto che se ne faccia parte, insomma ci sono delle possibilità di analisi immaginale di queste tecnologie e di queste procedure che sono assolutamente centrali. Ma se noi non riusciamo ad apprezzare lo spazio anche nella sua dimensione invece di materia, di limite, di ostacolo e di momento di riflessione imposta, noi non saremo mai in grado di affrontare il problema dell'ambiente, perché continueremo a considerare l'ambiente, come dicevo ieri a proposito dell'universo, come un oggetto fra gli altri, e sentiremo qualcuno che ci dirà: beh, le risorse per l'ambiente vengono dopo quelle dell'industria, come se l'industria potesse concepirsi in qualche altro contesto. Cioè, questa gerarchia in qualche modo degli oggetti di riflessione, questo nostro essere messi davanti al problema con la maiuscola e le maiuscole di questo secolo che avanza, senza avere alcuno strumento in grado di affrontarlo, senza saper a cosa rivolgerci per creare questi strumenti, perché la nostra monomania razionalistica ci ha portato a perdere tutta una serie di competenze che invece erano proprie delle culture precedenti, che erano forse non consapevoli ma avevano messo a punto una serie di stratagemmi, di riti e di escamotage che tutto sommato potevano essere interessanti. Vi ringrazio per l'attenzione.